Ciao. A freddo vi leggerò a due pagine in cui c'è anche una sottolineatura dove metterò dell'enfasi. Due pagine, sì. Ok,
Quanto vuoi dire?
questo è proprio è l'incipit del primo racconto, quindi è proprio l'inizio di tutto, con questo sottofondo che c'è stato addio. Non si guardano i nani. È cominciata per caso, difatti è finita così. Un pomeriggio mi ferma per strada un tizio col pizzetto e delle orrende scarpe a punta. Adesso arriva la frase sottolineata. Pensavo a un banale rimorchio, invece volevo offrirmi un lavoro. Poi chiederò perché è stata sottolineata questa frase. Hostess per eventi. Al tempo la cosa andava di moda, forse anche oggi, non lo so. Senza le scarpe il tizio era meno repellente, sebbene il pizzetto, a quanto pare, non si potesse rimuovere. Comunque ci andai a letto soltanto un paio di volte, però la storia del lavoro era seria. Io avevo 23 anni, ero una ragazza carina, bel viso, magra, slanciata, gambe lunghe, il pacchetto completo per accreditarmi la bella presenza. Sembravo più alta di quello che ero, ma non abbastanza per pensare di fare la modella. Non che ci avessi mai pensato. Per fare la hostess, 1,70 m scarso, andava più che bene. Semmai il problema erano i denti. Avevo i denti di David Bowie prima che si mettesse gli impianti. Ce li ho ancora. Quando ero lì impalata col mio completo da hostess, blazer buona al ginocchio, camicia chiara, décolleté dozzinali, in qualche fiera di automobili o di elettrodomestici, mi dicevano: magari sorridi a bocca chiusa? Perché sorridere faceva parte del lavoro, ma poi c'era quella faccenda dei denti. In generale me la cavavo bene, non dovevo fare niente, solo stare in piedi, non appoggiarmi, sorridere a bocca chiusa, dare il benvenuto, indicare l'uscita oppure il cesso e a volte fornire indicazioni molto semplici che comunque qualcun altro avrebbe sicuramente fornito meglio di quanto fossi tenuta a fare io. E quindi accompagnare la persona desiderosa di tale informazione da chi, al contrario di me, era pagato per proferire parola. Quando tornavo a casa mi facevano male i piedi e sognavo di piazzare un ordigno all'ingresso della fiera, ma a parte questo non mi potevo lamentare. Vivevo insieme a Barbara, lei lavorava in un pub, arrotondava spacciando fumo di pessima qualità. A volte ci fumavamo una canna insieme in cucina e passavamo male tutta la sera. Lei chiusa nella sua stanza ad ascoltare Manu Chao, io chiusa nella mia a immaginare corpi esplosi. Non mi era simpatica, Barbara. Io non ero simpatica né a lei né alla sua gatta obesa che mi pisciava in stanza. Quando cominciai a lavorare come hostess, guadagnavo molto più di Barbara e allora lei si inventò delle cose strane sulle bollette e prese a storcermi dei soldi. Non avevo voglia di litigarci e quindi mi tenevo il piscio e le davo i soldi. Una mattina l'uomo col pizzetto mi disse che aveva una proposta sensazionale. Una fiera di tessuti a New York. Servivano hostess che parlassero italiano. La paga giornaliera era ottima, ma dovevo pensare io a tutto il resto. Vitto, alloggio, biglietto aereo. Ma come faccio? Ti aiuto io. Era uno di quegli uomini che si eccitano quando sniffano la riconoscenza. Lo ringraziai di cuore, feci il segno del cuore con le mani, poi me le portai al petto. Lui disse: dai, non prendermi per il culo. E allora lo abbracciai e sentii che gli era venuto duro. Così fu lui a pagarmi il volo. Te li restituisco i soldi, promisi. Lui si appuntò in faccia un'espressione da uomo navigato e disse: sì, dai, poi vediamo, perché vatti a fidare di una ragazzina di 23 anni coi denti strani. Infatti, non gliel'ho mai restituiti.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è Lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più.
Allora, quelli che avete appena sentito, una lettura a freddo in tutti i sensi possibili, sono le prime due pagine della Vita è breve, eccetera, l'ultima raccolta di racconti di Veronica Raimo, che ringraziamo tantissimo per essere qui. Io sono Emiliano, insieme a me Mattia e Giacomo.
Ciao.
Insieme
ciao.
Facciamo un podcast che si chiama Ragù, e un anno fa, più o meno di questi tempi, eravamo a presentare Niente di Vero.
Due anni fa
eravamo a presentare Niente di Vero, e di questi tempi appunto, e un libro che in qualche modo ha cambiato la tua vita, o perlomeno la percezione che probabilmente ha la tua scrittura, ha il tuo nome, e a pensarci retrospettivamente fa sorridere, perché è stata la prima presentazione, ed era una presentazione come questa, gelida, scomoda, in ritardo, per niente Hug, come ci teneva a sottolineare Giacomo. E nonostante oggi ci abbiamo promesso un cannone a gas che è stato presto dismesso, e quindi siamo in linea, e io credo che c'è una ragione per la quale Veronica ha accettato di sottoporsi un'altra volta a questo stress che è geografico, climatico e altro, ed è la sua scaramanzia. Quindi partirei da qui, ovvero proprio dalla scaramanzia, perché è uno dei temi che fa da filo all'interno della raccolta. A un certo punto la protagonista dice di essere entrata in un vortice di paranoia scaramantica, che talvolta confonde con l'ambizione. Un'altra protagonista ancora, parlando di un suo ex, si chiede se adesso capisca la sua fissa di non accendere gli accendini viola o di urlare ogni volta che vede un cappello sul letto. Ma ti chiedo, questo pensiero magico, questa mistica che in qualche modo ti appartiene, mi sento di dire per quel poco che abbiamo avuto modo di parlare fuori dai libri, fa parte di te oltre che dei tuoi personaggi, appunto, quanto è un attivatore della tua scrittura, quanto in qualche modo effettivamente funziona da metodo, e quanto questi rituali, questi tic, alla fine sostanzialmente in qualche modo contribuiscono a quella magia che si crea scrivendo.
No, sono contenta che hai tirato fuori tu questa questione della scaramanzia, perché è sempre brutto poi tirarla fuori da sola. No, effettivamente a ripensarci ora, non so, credo che io verrò tutte le volte che mi inviterete, se mai esisterà ancora Ragù Podcast da qui a, non so, 80 anni, perché sì, è stata la prima presentazione del libro Niente di Vero, c'era tanta gente e tra l'altro anche un po' di amici e amiche della mia infanzia, giovinezza, perché comunque sono nata e cresciuta in questo quartiere, ed è stato un po' l'innesco di una cosa che non mi era mai successa, cioè quella di vendere dei libri. E quindi grazie. Detto questo, non so, è una domanda, no, che si chiede spesso a chi scrive: quali sono i vostri rituali, avete, scrivete il giorno, la notte, la mattina, dovete stare con la luce puntata non so dove. Effettivamente per me la scaramanzia è un motore totale, ci sono cose che non potrei, il problema della scaramanzia è che non puoi realmente rivelarla, perché se riveli quello che fai non funziona più, e se ci credi non lo puoi rivelare, e quindi non posso dire nulla. Però posso dire che appunto ne sono succube in maniera patologica. E i personaggi di questo libro, forse, cioè magari qui è più evidenti perché sono personaggi diversi, visto che appunto è una raccolta di racconti e in ogni storia ci sono dei personaggi diversi, benché poi non so, ci sono dei lettori che siano molto scioccati da questa cosa. Oddio, ma sono tutte storie diverse? Com'è possibile? Che c'entrano? Tutte in un libro insieme, tutte storie diverse. Comunque, questi personaggi diversi e di storie diverse hanno in comune questo tratto, che è un pensiero scaramantico, magico, per volerlo elevare. E però, dall'altro lato, anche invece una certa postura, direi quasi scientista, cioè questo è il vero scandalo logico, cioè sono le protagoniste sono tutte donne, Sono donne che comunque ci tengono ad avere una logica, una razionalità, anche un, non so, un'interconnessione, un'inferenza tra gli eventi, tra le cose, anche proprio per potersi smarcare dal dover assorbirsi da tutti i pistolotti possibili di, appunto, mansplaining. Quindi vogliono sapere che cosa succede, essere agenti della loro vita, capire le cose in maniera razionale, però dentro di loro hanno una paura fottuta di qualcosa che è molto più legata a un pensiero scaramantico. E mi veniva semplicemente a dire che letteralmente e anche esistenzialmente che le due cose possono convivere. Cioè si può essere delle persone convinte che i vaccini effettivamente servano e che appunto non lo so, non c'è una grande cospirazione per renderci tutti degli zombie, e però anche poi fare dei rituali scaramantici che non posso rivelarvi per salvare il mondo. Cioè le due cose stanno insieme e non so, credo che sia un po' una forse anche il modo in cui il dibattito...
Sono riti per salvare il mondo, per scrivere te, per non morire te?
No, io voglio salvare il mondo, voglio salvare solo me stessa quando... Cioè, me stessa però anche il mondo.
Tipo se passi di fronte a un cimitero di fai qualche gesto...
Non posso rivelare quello che faccio?
L'occasione in cui...
Comunque sono tutte cose molto particolari, molto carine, okay. Cioè... raffinate scelte,
cioè tipo tu hai detto prima fra 80 anni siamo qua a parlare del libro, cioè fra 80 anni vabbè a parte saremo morti tutti quanti, che
ho detto 80 anni pensando alla vostra età giovane, spero che voi fra 80 anni sarete qui a
però lo spunto
però questo porta sfiga
non lo so, cioè non posso, capito, questo non è un terreno che si può condividere, ognuno deve essere scaramantico in una maniera super privata, okay. e un po' ci si può guardare tipo strizzare così l'occhio quando anche tu sei scaramantico, però basta,
vero, l'abbiamo fatto prima no però questa cosa di Giacomo giusto, cioè ha ragione nel libro, nel senso che c'è una protagonista che si rende conto che facendo molti favori, direi assumendo punti karma nei confronti della persona che le abita al piano di sopra, riesce a scrivere e quindi si convince sempre in virtù di questo pensiero magico che più sarà generosa con la vicina, più sostanzialmente il suo libro sarà fruttuoso. Quindi effettivamente è giusto capire se c'è una tensione che è individualista o meno, però tu ci dici che invece è ecumenica ed è rivolta a tutti.
Cioè la scaramanzia per salvare il mondo non si è mai sentita? Cioè la scaramanzia è che salvate te per non morire domani? No,
vabbè, un paio di amici, non lo so, tutti voi, io vi penso sempre.
Di base è una cosa egoista, cioè io voglio morire, voglio faccio le corna. Poi per i maschi uno si tocca le palle, quindi di solito questo è il gesto, no, ah sì? Quindi non è privato, cioè gesto...
È veramente banale nei tuoi rituali, cioè...
Le corna, il ferro, toccare il ferro.
No, vabbè. Sì, Giacomo da questo punto di vista è terrorizzato dalla morte. Ogni volta che la evochi lui fa gesti, è una cosa veramente... Devi fare i conti con questa cosa prima o poi.
Alla Sapienza tu ogni volta ti passavi, alla Sapienza ti passavi di fronte al verano. E ogni volta devi toccare ferro, devi toccare le palle,
questo lo vedo. Un
gesto, devi fare corna.
Questo sei tu che sei totogliettatore, sei una figura totalmente...
No, comunque voglio dire, questa cosa dei cimiteri non la sapevo, cioè la suora, cioè fai suora tua, però il cimitero...
Il cimitero
non lo...
Cioè quando entri tipo in un paesino vecchio...
Non me lo attaccare,
Sgami il cimitero, dici no, cioè tocchi le chiavi, tocchi una cosa di ferro, di base, no? Trassi comune.
Vabbè. Riportiamo un po' di illuminismo dentro questo podcast. No. Adorno, dai, evochiamo.
No, Adorno. Racconto. Dai, aspetta,
no. No, io volevo dire invece, porto, non so, dell'illuminista. La raccolta di Veronica in verità consente una cosa, quindi testi molto diversi, scritti anche in un arco di tempo di più di una decina d'anni. Quindi fa vedere un po' come ne parlavamo ieri tra noi, un po' come sarebbe potuta essere la tua scrittura e poi come è stata in questo tuo libro con cui diciamo hai esportato a livello di... E quindi ci stanno una serie di prove e a un certo punto io mi sono chiesto, nel senso ho avuto la curiosità che mi è venuta più in questo caso, molto più in questo caso che in altri, cioè di capire come sarà Cioè, cosa hai capito della tua scrittura quando poi hai scritto niente di vero? Forse tu mi dicevi che non avevi neanche capito dove fosse l'eccezionalità da lettori. Noi abbiamo registrato un'eccezionalità della voce di niente di vero, anche perché c'è anche meno, cioè hai fatto lavoro a levare che rispetto per esempio al racconto di cui parlavamo prima sulla scaramanzia, cioè la commissione, i racconti in cui la protagonista guadagna punti karma aiutando questa signora con le vene varicose sempre molto in vista per quasi ricattare gli altri, è un racconto che ha anche degli elementi fantastici, quasi secondo il racconto fantastico un po' più classico, cioè nel senso ci sono delle cose che distorcono leggermente la realtà, e invece in niente di vero diciamo è un realismo assurdo, diciamo che è tutto basato su una voce. Quindi in verità la domanda era se da niente di vero o con niente di vero, ma da niente di vero in poi le difficoltà a scrivere erano cambiate, perché è un tipo di scrittura che si regge parecchio sulla voce.
Non so se sono cambiate, il fatto è che non ho più scritto niente da niente di vero in poi. Cioè, ho sfruttato questo privilegio di aver finalmente appunto venduto delle copie con qualcosa che avevo scritto per fare un grande riciclone e mettere insieme dei racconti che avevo già scritto e far vedere appunto quello che è il percorso di chi scrive, cioè anche per me stessa vedere a casa dove sono, che però non è neanche un percorso lineare, vedere no, proprio i vari tentativi che fai, cioè che non seguono una linea retta, cioè non è che prima ero barocca e poi sono diventata super sintetica, un po' forse sì, però io non riesco a vedere una linearità totale, era proprio, ok, dare una mappa. E quindi, no scusa, stavi dicendo...
No, è verità che quando hai detto barocco, c'è un racconto che fa pensare un po' più al barocco, anche al lirico su certe cose, che è uno dei racconti più vecchi. Io ho sentito tu in un'intervista dici, non so più scrivere così, oppure c'è un certo rimpianto verso quella cosa.
Cioè, il racconto che è come nessuna madre, che è un racconto, cioè il primo racconto che ho scritto, nel senso che ho scritto che mi è stato commissionato e che mi è stato pagato, proprio il primo racconto su commissione che abbiamo mai scritto, che stava in un'antologia uscita da Premium Fax a cura di Jenna, e lì, a parte che forse venivo da letture diverse, vabbè, appunto in ogni periodo uno fa delle letture che appartengono probabilmente al periodo in cui si trova, però c'era anche una fiducia, non soltanto, cioè c'era appunto un incantamento probabilmente per una lingua che fosse sì più barocca, cioè un po' mostrare i muscoli, far vedere che per essere una brava scrittrice, soprattutto appunto, era un racconto di 15 anni fa e non c'erano ancora così tante scrittrici che si erano affermate, cioè credo che appunto il gap tra scrittore e scrittrice fosse molto più pesante di oggi. Quindi un po' dovevi dimostrare che sei una scrittrice e sapevi anche cavartela con lo stile, quindi infilare 5 subordinate.
Veronica, io ho letto la tua citazione.
Ma mi stai interrompendo, eh.
Scusa, no, perché è una citazione ad uomo. E ho letto la citazione su internet, con la tua bella fotografia. E no, me la sono scritta, dice così, dice io a 20 anni scrivo come Ingeborg Bachmann, ci ho messo tutta la vita per scrivere frasi tipo rischiarmela, parole tipo rischiarmela o di base.
Cioè, questa è la mia citazione.
Sì,
cioè, in cui...
ho trovato questa cosa su Instagram con la tua foto. No, la spiego.
Grazie.
Allora, perché effettivamente c'è questo racconto del 2008 che è molto, molto letterario, cioè una scrittura... scrittura letteraria, nel senso curata, come si dovrebbe scrivere un racconto. E invece...
Fai lo spazio!
Bravo!
No, mi sembra che tu ti riferissi a quella frase famosa di Picasso, ovviamente...
Non so quella è una frase...
Picasso, a 5 anni...
La stai confondendo, ti sta attribuendo una cosa che non hai mai detto. Che l'ho detto, è troppo scontato fare la citazione di Picasso, gli faccio la citazione attribuendo...
No, a Picasso ci va 5 anni, dipingevo con Michelangelo, mi sono togliere il tipo, sì. Un bambino...
Però lei è terrorizzata dal fatto che giri questa frase, davvero lo pensa, quindi sto cercando...
Io l'ho vista, l'ho trovato il meme. Vabbè, no, nel senso che ci hai messo tanto per levarti un po' di, diciamo, di letteralità, di...
No, io non penso che, cioè, nel senso, me la sono tolta. Cioè, appunto, veramente la rimpiango. Credo che... Cioè, io nei racconti, ma anche nel mio primo libro, cioè quello che ci intravedo è cioè un'insicurezza che appunto si manifesta anche in un cercare appunto uno stile più eccessivo, strabordante, che né rinnego né...
Per dimostrare di essere brava.
Sì, un po' dimostrare che sono brava. Erano anche anni in cui il massimalismo letterario andava più di moda, cioè comunque appunto erano gli anni di Wallace in cui provai a far vedere delle robe. Ora quella cosa mi... Cioè,
se,
mi
risuona se te l'ha commissionata Jenna poi, quindi c'era...
Capito?
C'era questo...
Adesso non
che incombeva.
Un aneddoto che non c'entra un cazzo, però è illuminante per tutti quanti. Questa è... ho scritto questo racconto. Mi chiama Jenna, che non avevo
appena Giuseppe Jenna,
Giuseppe Jenna,
molto cervellotico, diciamo.
Strabordante, cervellotico e ancora cerca di mostrare
non muore un cazzo.
E
non muore un cazzo, Jenna ancora scrive così.
Avevo capito un'altra cosa.
Comunque quest'uomo che non avevo mai con cui non avevo mai avuto a che fare in vita mia mi chiama mentre io stavo tagliandomi i capelli allo specchio, volevo semplicemente spuntarmi i capelli, avevo i capelli lunghi, volevo tagliarmi due centimetri di capelli. Mi chiama per dirmi che aveva letto il mio racconto e il mio racconto era perfetto. Il mio racconto era perfetto, era meraviglioso, era stupendo, eccetera, talmente perfetto, talmente totale, che io sarei stata destinata all'infelicità per sempre. Dico, cosa? E comincio, adesso non mi ricordo le citazioni che ho usato, però è tutto un perché tu sei più cioè era come se lui facesse una divisione tra scrittori perfetti che cercano appunto lo stile totale eccetera, invece gli scrittori anarchici, punk, slabbrati che non cercano la perfezione e che però sono più veri, quindi io andavo nella direzione infelice, non so poi perché quelli più punk invece erano dei grandi felicioni. Detto ciò, mi citava nomi, capito, dai latini in poi, in cui però la sua grande obiezione è che io non sapevo perdere il controllo, no? Perché questo racconto è perfetto, però non perdi mai il controllo. E cioè, cazzo dice, ma chi sei? Cioè, entra nel merito del testo, non mi dire se è una persona che non sa perdere il controllo, che ha scritto un racconto perfetto e quindi è destinata all'infelicità. E più lui mi diceva, tra l'altro, che non sapevo perdere il controllo, più continuavo a tagliarmi questi cazzo di capelli.
No.
Per cui... avevo la parte sinistra dei capelli praticamente rasata a forbice però e tutto il resto lungo e non c'erano i cellulari così che ti facevano fare le foto per dire ehi guarda quanto so perdere il controllo amico e mi ha devastato quella cosa, cioè io ho finito questa telefonata con un uomo che non avevo mai conosciuto e mi diceva ah tu hai scritto un racconto perfetto non sai perdere il controllo per cui sei destinato all'infelicità con mezza testa rasata e l'altra parte di testa con i capelli lunghi neanche spuntati e lo odio ancora come potrete notare e non credo neanche di aver imparato una lezione di vita se non che da un editor mi aspetto un lavoro sul testo e non sulla mia vita e sulla mia felicità, però ecco secondo me quello tradiva anche qualcosa che Jenna cercava da quell'antologia. C'è un curatore uomo di un'antologia di invece solo donne a cui chiedeva di entrare il più possibile appunto nella visceralità, nell'intimità, nel torbido, nell'abisso, tutto quello che mi pare, cioè tutto lo scavo. Cioè lui voleva lo scavo e da me aveva trovato lo stile e non lo scavo. Quel racconto è così forse ancora... Cioè io non lo trovo un racconto algido, freddo e soltanto stiloso. Cioè per me c'è qualcosa dentro, cioè se non l'avrei messo qua lì. Però un po'... Cioè voglio rivendicare invece anche il fatto che forse al tempo era un tipo di battaglia che bisognava fare. Cioè provare a dire... Possiamo essere... non lo so, del... Scusate, cioè lo stile è un tipo di rivendicazione quanto la visceralità, soprattutto se viene dalla
scrittura. Cioè, tu contrapponi lo stile alla visceralità?
Io non lo contrappongo, però perché è una contrapposizione che viene dal mercato e dai curatori. Per me quello era un tipo di rivendicazione, cioè per me appunto... essere viscerali non vuol dire essere sciatti, e scrivere qualcosa che ci dia lo stile non vuol dire essere freddi e vuoti.
No, per solo spiegare un attimo meglio la questione.
Posso interromperti un attimo, un secondo, per dire una cosa? L'aneddoto di Jen lo dobbiamo raccontare? Perché riguarda il fratello. No, riguarda il fratello, è divertente, no? Una volta chiedo, per coinvolgerlo nell'antologia anche noi, chiedo, ma mi dici che ne pensi di questo Jen? E siccome aveva eventualmente un potere da maieuta, mi dice, un giorno riguarda suo fratello, un giorno mi stava convincendo a scrivere il grande romanzo su Chernobyl. No, niente, questo mi divertiva molto immaginare che Christian Raimond a Chernobyl, però. Tutto qua.
Pensavo...
Vai.
Sono altre cose, no. Allora, volevo dire, no, perché se non si capisce proprio niente, ancora peggio di quanto sarà. Perché ci sono dei termini in alcuni di questi racconti, e anche e soprattutto Niente di vero, che sono un po' alieni dalla scrittura, specialmente da quello che potresti trovare in un libro in Audi, ok? Per dire, per me è molto evidente il termine rischiarmela, non volevo rischiarmela. Questo è un termine che non si trova di solito in un racconto letterario. Noi abbiamo fatto un'antologia quest'anno di racconti per la casa editrice Racconti, e c'è un racconto anche di Veronica che però non figura qui, quindi è particolarmente brutto, talmente brutto che non stava neanche qui dentro.
No, perché cioè, non potevo uscire un racconto che era già in commercio. Cioè,
in quel racconto noi dovevamo anche giocare a fare gli editor, più o meno, e c'era per esempio un termine che era di base, cioè diceva di base non volevo fare questa roba qui, e noi leggendo dicevo, ma boh, di base... Se può dire di base, no? Noi tre ci parlavamo, dicevamo, ma di base se può dire o non si può dire. E poi di fatto in realtà questi termini, che sono dei termini molto... cioè, è uno strano punto di lingua, perché è un punto di lingua che c'è qualcosa del gergo romano, ma non è il romanesco di Zero Alcare, per dire. Non è il romanesco forbito, se vogliamo, che però funziona benissimo. Per questo dicevo, quello scherzo di prima, dicevo, cioè... uno si leva, tu ti sei levata, mi sembrerebbe, questa voglia di scrivere in un modo come scrivono gli altri, come interesserebbe scrivere, non so come dire. Penso che di base o rischiarmela, se vai a scuola di scrittura o peggio ancora a scuola, te lo segnano rosso, non te lo fanno mettere. Che dici?
Non lo so, ok.
Non ti scandalizza questa roba?
Io, guarda, questa cosa me ne rendo conto più in realtà in traduzione che nella scrittura. Adesso sto traducendo Oliver Twist per i meridiani, e in realtà appunto l'idea di questo meridiano in cui siamo quattro scrittori, scrittrici, traduttori e traduttrici, e ogni tanto a me... per restituire una sporcatura di quelli che possono essere veramente uno slang in epoca vittoriana, cioè una cosa impossibile, cioè come cazzo restituisco lo slang in epoca vittoriana, cioè, mi viene appunto, cioè veramente...
C'è un esempio?
Oddio, non me ne viene manco uno, ma ce ne avrei tanti. Proprio oggi chiedevo, ma questa cosa è romana? Cioè ogni volta chiedo, questa cosa è romana? Comunque mi viene risposto sì. Quindi poi devo castare tutto. E un po' mi spiace. Aspetta, cosa era oggi? Svoltare una cosa. Cioè,
okay.
Cioè, pensavo che ormai fosse passato. Cioè, ho svoltato sto lavoro. È romano, ho scoperto. Però effettivamente forse quando scrivo... accetto quel mimetismo basico, quel mimetismo di base, per cui me ne frego, mentre in traduzione un po' mi faccio dei problemi.
È una buona scrittura, cioè è basata su una scrittura interessante.
No, tra l'altro, però
c'è una cosa che dici, che me ne frego, dici, poi mi è venuto questo, è una cosa che denota poi la scrittura in un modo,
diciamo che forte. Io di base non so neanche se sia romano, semplicemente crea un attimo di di scomodità letteraria, non so come dire, cioè sembra che sia...
Ma di base, ma di base okay, pure i cacciatori si ricominciano a dire a come...
No, vabbè, boh, de base...
Cacciatori!
No, de base, no, dico, cioè di base io sono un cacciatore, no.
Mi piace, provocatore, no.
No, però
nel senso
di persone, comunque, Veronica
sa, cioè nel senso, chiaramente... Io mi ero segnato una volta di pigrizia fatta a stile su una cosa, su qualcosa che riguardava niente di vero, perché ci sono una serie di queste espressioni romano. Sto
diventando offensivi, ragazzi.
No, per me invece è qualcosa di bello, nel senso che è trovare una voce davvero, cioè per quello che potevo capire da lettore. E quindi romano o non romano, cioè di base, e anche in generale, c'è una frase che mi piace tantissimo nel racconto, che più fa vedere tipo la frustrazione rispetto a potenzialmente a un modo di vivere di qualcun altro che cerca di vivere una sua utopia, e la protagonista si vede che ha una certa disillusione rispetto alle utopie, lo guarda e dice: ma questo che cazzo vuole da me? La frase è tipo: in generale gli altri hanno sempre ragione, che è una frase che in verità è quasi in quanto senso, cioè dice statisticamente gli altri hanno sempre ragione, c'è sto sempre, e che mischia un po' le carte, tant'è che c'è pure il titolo, la vita è breve eccetera, cioè ce l'ha messo nel titolo, un termine vago, e quindi c'è una certa vaghezza precisa, perché come si diceva in un racconto, meglio non di incazzo che approssimare.
Oh, per ossimori tutta la serata. Ai.
No, però ti volevo dire che, beh, effettivamente magari per il meridiano
un po' di ordine.
Per il meridiano di Dickens. Per il meridiano di Dickens, ok, ti fai questi problemi. Poi recentemente ho letto le traduzioni dei tuoi fumetti di Daniel Clowes, Monica in particolare, Patience, e leggendolo ho detto: si vede che l'ha tradotto Veronica Raimo, anche perché figurano almeno tre occorrenze di base, ma cioè in Monica c'è questa cosa molto divertente, che a un certo punto scambio tra due protagonisti hippie, lei chiede a lui quanto hai fumato e lui risponde un botto, e sono comunque credo in Minnesota effettivamente no, ma questa a conferma del fatto che secondo me tu hai ottenuto uno stile che è molto distante da quello che avevi nel 2008, e secondo me anche per un
pidocchietti, però che sfido chiunque un punto. Il problema è proprio questo in traduzione, cioè quando non vai sul gergo e devi trovare dei termini, cioè adesso io non voglio rivendicare i miei pidocchietti, anzi mi fa un po' cagare, e però pensavo, ok, per non mettere un termine romano, cioè metto un termine che probabilmente non vuol dire nulla, un po' si capisce, un po' no, cioè una strana letterarietà che però è vaghissima. Quando l'ho riletto col pidocchietti, che però tra l'altro sei tipo pagina 3, un po' mi è spiaciuto non trovare un'altra cosa più connotata.
Ma infatti secondo me è bello, cioè non è affatto una critica, cioè cose, è molto bello. E infatti leggendo questo libro, appunto, questo libro c'ha questa cosa di bello, è che alcuni racconti, il racconto più appunto primo racconto è del 2008 in senso cronologico, perché poi sono mischiati dentro la raccolta, non sono in ordine cronologico, e l'ultimo è del 2022, non lo so, forse addirittura di quest'anno,
c'è uno solo di quest'anno,
quindi diciamo c'è un po' l'idea di dire ok, come c'è arrivata Veronica a scrivere, poi diciamo anche un'altra cosa, diciamo che il romanzo precedente a Niente di Vero era un altro romanzo molto, molto particolare nel certo di stile, si chiama Miden, è un romanzo di fantascienza, ed era molto preciso, quella voce là, diciamo un po' romanesca, un po' romana, non ci sarebbe stata bene. E quindi uno c'ha un po' la voglia di pensare, di oddio, vediamo come Veronica è arrivata a questo linguaggio, a questo vocabolario e così via. Però poi uno si rende conto che non c'ha molto senso, perché, per dire, nel 2011 scrivi la commissione, e la commissione, il linguaggio più o meno è già quello di Niente di Vero, è molto simile, quindi in realtà, appunto, come dicevi te, non è affatto lineare, cioè non è che è precisamente da Massimo Letterario fino a questa voce qui. E secondo me si fa anche un errore, faremmo anche un errore noi oggi, a dire: ah, vedi, Veronica ha venduto un sacco di libri, ha avuto successo, allora questa è la sua voce, cioè sta cosa di ha trovato la voce, che mi sembra un po' una cazzata, nel senso di dire ha trovato la voce, mo che fai, mo per gli 80 anni che stiamo ancora qua a parlare scriverà sempre uguale? Boh, ti auguro di no, non lo so, magari sì, magari sarà bellissimo e così via, però mi sembra che sia un po' non lo so, dovuto alle condizioni di oggi di questo tuo successo che uno la vede così. Non so se mi spiego.
No, nel senso, visto che è stata tirata fuori Bachman, non mi ricordo neanche più perché.
Sì, da lui. Lui. Pare che tu l'abbia citata.
Io
no, tanto la citavi Bachman la prima volta.
Citavo Bachman e quindi l'hai recito. Non so, a me sembra che adesso l'idea di sperimentare sia diventato un malus. Cioè, quindi appunto una volta che trovi la tua voce e la tua voce funziona, picchia duro su quella voce, cioè proprio cerca di fatturare sulla voce che hai trovato. E cioè, non voglio fare quella, no, io invece adesso andrò tutto da un'altra parte, però un po' mi viene da dire, e mi sembra assurdo che non sia più appunto un valore l'idea di sperimentare cose diverse. Appunto penso a una come Bachman che comunque è ancora Bachman, se ci sta l'anniversario di Bachman si fanno le celebrazioni. Ha scritto radiodrammi, ha scritto romanzi, poesie, pezzi per il teatro, romanzi. Ha sempre deviato. Quando era già anche una scrittrice di successo, non è che lei ha avuto un successo postumo, era una scrittrice super riconosciuta, super amata, che vendeva, però ha sempre trovato altre strade, cioè non... In cui ovviamente ci sarà stato un Bachman touch, che probabilmente è il mio di base, forse, non lo so, adesso che me l'hai detto me lo rivendo. E però appunto l'idea che invece una volta che trovi una voce che il mercato ha accettato, cioè che ha accettato, ti ha così elargito dei soldi perché quella cosa funzionava, l'idea di rimanere ancora da lì, sì, un po' a me, cioè, mi angoscia abbastanza. Quindi cioè, non è un caso che da quando ho finito di scrivere Niente di vero, che è uscito nel 2023, e da allora proprio ti pubblicato, a parte il racconto per la vostra raccolta e un unico inedito su questo libro, io non ho più scritto nulla, proprio per la paranoia di monetizzare sulla voce.
Infatti io non a caso ti facevo la domanda sulla paranoia, cioè che vuole essere leggera e vaga solo fino a un certo punto, nel senso che comunque tu quest'anno hai pubblicato un testo ed è sul blocco dello scrittore, quindi in realtà facendosi sì la parodia, però c'è l'aspetto di un blocco dopo un libro. E un po' fa specie rispetto a quello che dicevi tu, effettivamente Bachman ha una produzione molto più varia e variegata rispetto magari a quella che poi è stata canonizzata. In Italia i racconti, c'è stata con Mario un'epoca d'oro con Minimum Fax, in cui sembravano con Carver e un'altra serie di autori. Però adesso è una cosa che si può permettere lo scrittore o la scrittrice affermato, no? Cioè, Ammaniti ha pubblicato una raccolta che si chiama Il momento è delicato, proprio perché ogni volta che gli proponeva un editore gli diceva no, per i racconti il momento è delicato. Quando è diventato Ammaniti, cioè un autore trasversale che ha girato serie, ha fatto film, effettivamente si è potuto permettere di fare cose che non fossero il romanzo o scritture altre. Io mi chiedevo invece, cioè, sicuramente una delle cose che ha funzionato in Niente di vero, al di là del di base, è l'ironia, la comicità che lo innervano, cioè è una cosa che molti ti riconoscono, questa capacità, che secondo me, ed è un merito della raccolta, si vede come ti caratterizzi in realtà anche da sempre in qualche modo. Anche il racconto del 2008 a un certo punto ha una scena in cui lei si scopre una vendetta e dice mi sorprendo a vedere come la vendetta sia comica, no? E già là secondo me c'è un primo affioramento di quello che poi seguirà successivamente. Mi chiedevo però se l'enfasi che avevi nelle tue prime scritture non derivi anche da una postura che in qualche modo si lega alla persona che scegli, cioè nel senso tra la terza e la prima persona. Mi chiedo se non sia più semplice essere ironici quando si scrive in prima persona, perché in qualche modo, per ciò che ci riguarda nella scrittura autofinzionale, sia quasi più difficile sublimare, essere letterari, eccetera, eccetera. Cioè, c'è immancabilmente una forma di vergogna che crea un riparo ironico, no? E quindi la prima persona, in qualche modo, è sempre, non dico meno letteraria, ma sicuramente meno enfatica. Cioè, e soprattutto, scusate, e chiudo, quello del 2008 è un racconto che, a differenza degli altri che leggerete in questa raccolta, non sono ambientati a Roma, comunque i luoghi che ti sembrano vicini, ma lì c'è un'ambientazione, diciamo, mitteleuropea, c'è la Germania, ma c'è soprattutto tutto un mondo quasi alaniche di coreografi, di rigidità nord-europea, che poi è un mondo che in realtà è tuo, lo era in Miden, eccetera, eccetera. Quindi mi chiedo, anche spostare in qualche modo, inventarsi, proiettarsi in un altro mondo, rende più enfatici, no? Uscire da se stessi in qualche modo, no?
No, cioè, immancabilmente, mi verrebbe da dire, ma magari, cioè, a me sembra che tanta sia autofiction che memoir, invece sono molto appoggiati su un'enfasi dell'io, cioè un'enfasi che poi appunto nel momento in cui lo scrittore o la scrittrice decide di essere voce narrante, di dire io, proprio è come se desse la stura, dare la stura è romano, non lo so. E comunque ha un'enfasi totale, proprio per il fatto di essersi messa o messo, insomma, in quella condizione. Quindi in realtà poi di libri scritti in prima persona, in cui c'è invece una sorta di autocontrollo rispetto all'enfasi, che sia l'enfasi su l'enfasi romantica, l'enfasi del trauma, l'enfasi esiste qualsiasi tipo di enfasi, almeno riguardo alla letteratura italiana, però non, secondo me è un discorso più ampio. Non mi sembra così evidente, anzi, cioè, sembra che siano proprio statisticamente pochissimi i libri scritti in prima persona con ispirati da un vissuto personale in cui c'è un'intenzione di decostruzione dell'io in chiave ironica, comica. Quindi non Quella cosa, secondo me, non è tanto appunto il passaggio dalla terza alla prima. Per me il passaggio dalla terza alla prima era proprio una fiducia che a me sembra di aver, cioè, che ho perso, e la sento proprio un rimpianto totale nella possibilità di creare dei personaggi finzionali in cui credo e che mi va di manovrare come una grande burattinaia. Io non riesco più a scrivere in terza persona, perché dico, ma che cazzo sei tu che prendi la vita di questa gente che non conosci e stai lì a fargli fare delle cose, a dire delle robe, magari appunto in italiano corretto e non in romano, e a farle muovere nel mondo. Io in questa cosa non ci credo più, però ci voglio ricredere, perché sono cresciuta leggendo appunto libri scritti, ma non soltanto in terza persona, che comunque creavano dei mondi in cui l'idea di costruire, no, dei personaggi totalmente letterari, finzionali, era qualcosa, tornando al pensiero magico, di magico. Quella magia lì io l'ho persa, ma non mi... E davvero è una grande perdita, non lo dico una cosa, finalmente è calato il velo di Maya e ho capito che erano tutte cazzate. No, no, non riesco più a tornare là. E questa cosa un po' mi blocca, cioè il blocco è questa è un po' questa constatazione, per cui so che non voglio più, da un lato non voglio riscrivere niente di vero 2, 3 o 5, e però mi sento incapace di avere quella fiducia, quell'adesione a un canone letterario finzionale, e quella cosa mi fa stare in un blocco che cerco di vivere finché posso permettermelo, cioè in questo momento ancora, non so per quanto tempo, per quanti mesi posso, autoconcedermi uno stallo, però fra un po' dovrò fare i conti con questa cosa che per me è un problema reale.
Peraltro, non essendoci stato niente di vero due, in verità molti lettori l'hanno letto come un personaggio di finzione, giustamente, anche volendo quello di niente di
nessuno.
Nessuno, infatti la domanda era su nessuno. No, nel senso, io ho trovato in verità un personaggio che non avevo letto prima, e invece che la prima persona fosse ironica era per me un sollievo clamoroso. E in verità tutti i lettori che tu hai trovato dopo, io ho avuto questa esperienza sia in libreria una spaccatura abbastanza negativa. A me mi era stato detto, questa volta ti dicevo, che insomma niente di vero, ha vinto il premio Strega Giovani con i votanti tra i 16 e 18, credo. E invece mi era stata detta questa voce che era stato buttato giù dai gruppi di lettura delle biblioteche, cioè dalle sciure. E io ho sentito dei sciuri. Io ho sentito in libreria parecchie persone, anche sui commenti bellissimi su Amazon nelle recensioni, penso che denunciavano quasi l'immoralità di questa ironia. Cioè, nel senso che dice che non facevano, non staccavano tra il personaggio e l'autrice, e denunciavano questa cosa. Oggi ne ho letta una in cui uno parlava di nihilismo con la H per fare il latinismo. Quindi,
chic.
Quindi vi dà. Tu hai, se leggi queste cose, cioè, cosa hai ricevuto di questa spaccatura anagrafica? Cioè, perché i pischelli non si chiedono se ci sia immoralità nel trattare certe cose senza appesantirle? Cioè, nel senso, c'è un aborto dentro niente di vero, c'è molto sesso che apparentemente quasi viene citato e non raccontato, cioè non vengono raccontate le scene di sesso, ma si scopa molto. Quindi cos'è che Pischelli non è... Non ho avuto difficoltà a capire, cioè meno, come dire, abitudine alla letteratura per pensare, oppure c'è qualcos'altro, cioè hai percepito pure tu una spaccatura anagrafica dei lettori, perché comunque ne hai avuti parecchi di più che nei libri precedenti, e se questo ti ha portato qualcosa, rifletto su qualcosa.
Cioè sicuramente questa spaccatura, e poi è strano perché cioè, molto spesso mi è stato chiesto, eppure facciato così come un romanzo generazionale, niente di vero, e mi chiedevo, sì, ma generazionale di che generazione? Cioè, non è che puoi dire generazionale e va bene, a prescindere. Effettivamente ha avuto un pubblico, cioè di lettori e di lettrici più giovani di quanto possa essere io, e invece una resistenza da un pubblico di lettori e lettrici più, insomma, generazione più grande della mia, che però sono grande lettorato di Einaudi, che un po' ho detto, cazzo, finalmente invece abbiamo trovato una scrittrice che ci porta dei giovani. Io credo che appunto per loro sia stata così una botta di vita questa cosa. Per me un po' una cosa che anche mi faceva chiedere perché questo libro è piaciuto appunto a persone più giovani di me, e persone molto più un po' più grandi di me hanno queste resistenze. Cioè, vado per aneddoti, ho due aneddoti. Uno è... una presentazione a Padova, e dove era stato tra l'altro prima mio fratello, questa tizia, credo dell'età di mia madre, quindi insomma una settantenne passa, con tutto il suo percorso di lotte femministe e compagnia bella, quindi proprio c'è, cioè, la boomer per eccellenza, no? Abbiamo fatto le cose che andavano fatte, l'abbiamo fatto nel migliore modo possibile, e viva. E comunque ci teneva ad avermi, quindi ok, un po' le sarà piaciuto sto cazzo di libro. E appunto c'era stato anche mio fratello, chiesto a mio fratello ma com'è andata, simpatico. E vado lì, cioè al di là che appunto non fosse minimamente una presentazione sul libro, ma una presentazione in cui dal mezzo secondo dopo mi sono seduta, era tutto un tu, come se appunto io fossi la protagonista del libro. Comunque a un certo punto arriva la questione, arriva la domanda, ma come mai rispetto proprio a quelle pagine relative all'interruzione di gravidanza, questa donna mi chiede, ma come mai tuo fratello è così preoccupato sulle questioni del mondo e a te non te ne frega niente? Cioè, ok, contestualizza. E no, perché appunto vai a abortire, vai lì, poi vai a mangiare pesce. A parte che no, ma guardi, comunque c'è chi scrive, c'è Mario letterario. Lei era veramente scioccata, infastidita, però in maniera benevola su questa cosa. Cioè sul fatto che ci potesse essere una un personaggio, come si dice oggi, di un libro che sceglie di fare un'interruzione di gravidanza, e questa cosa effettivamente... non le grava come non lo so, un fardello da portarsi da lì all'eternità, cioè come se perché appunto non so se senza entrare proprio nel vivo, però proprio dando due così coordinate minime, se decidiamo che abortire significa non abortire un bambino, ma effettivamente interrompere la gravidanza di un embrione o di un feto, questa cosa non ha nulla a che fare con un possibile omicidio, non ha nulla a che fare con non so, qualcosa che possa gravare così tanto sulla nostra psiche. E ma appunto non era neanche poi un dibattito politico, stavamo parlando di un libro. Comunque lei era molto scioccata da questa cosa e ha riportato appunto tutto quanto, ovviamente essendo una boomer così proprio da manuale, alla sua esperienza personale, dicendo no, ma perché noi quando andavamo in piazza per difendere il diritto all'aborto era comunque qualcosa che facevamo proprio perché c'era dietro tutto un percorso, no, collettivo, politico. E io dico, bene, grazie che avete fatto questa lotta per noi, per cui noi possiamo andare a interrompere una gravidanza in maniera più semplice, anche se non è vero, cioè il problema è che non è vero questa cosa. Ed è stato, cioè, è stato uno strano scontro ideologico, cioè una donna che mi invitava a parlare di un libro in cui, tolte tutte le questioni letterarie, in cui volevo arrivare a quel punto. Recentemente, sempre su invito, dico ragazzo, ma cioè, pensateci prima, un gruppo di lettura, dicono, a Roma, una persona che ha organizzato questo gruppo di lettura e le persone che poi, cioè diciamo quelli che partecipavano a questo gruppo di lettura di età avanzata, già appunto la persona stessa che organizza il gruppo di lettura introduce il libro di racconto, dicendo, vabbè, comunque da niente di vero, mi aspettavo una cosa più simpatica, più leggera, ok, peccato. Dopodiché cominciano le domande dal gruppo di lettura e prende la parola questa donna pure, 70 anni più o meno, che quasi, cioè non quasi, cioè non riuscendo a pronunciare questa parola che voi adesso capirete qual è, mi dice, però per me questa cosa è stata una sconfitta per la mia generazione, perché capisco che io non riuscivo neanche a leggere le storie perché tu hai usato quella parola che è un insulto, se perché è un termine che indica un organo genitale, però può essere anche usato in maniera per apostrofare una donna. E io dicevo, scusa, qual è il problema? No, quella parola che hai usato per me è proprio violenta. Qual è la parola? No, io non riesco. Ma è fica. Questa donna di 70 anni non riusciva ad avere un giudizio di nessun tipo, critico, letterario, epidermicamente respingente rispetto all'epoca, cioè proprio non riusciva a leggerlo perché c'era la parola fica. E quindi io ho cercato di fare proprio, anche lì, prendendo la traduzione come... cioè, che per me è sempre un po', mi rendo conto, quasi... cioè non il cavallo di battaglia, cioè, ma la zona sicura, perché appunto, ok, non parlo di scrittura, parlo di traduzione. Se bisogna oggi trovare un territorio neutro per appunto parlare dell'organo genitale femminile, vagina è vagamente clinico, patatina è vagamente eufemistico, quindi come fare a trovare il linguaggio neutro? Per me fica era usare il linguaggio neutro, cioè l'unica questione che mi potevo fare era se usare fica o figa, ma era una questione che ovviamente sapete che non mi sarei mai potuto porre, cioè la risposta era... Però per lei quella la vedeva come invece appunto una sorta di... neanche di provocazione, ma di resa a una violenza... sistemica, una volgarità, cioè quindi proprio questa cosa, cioè fica è volgare, e rispetto a questo obiezione, tu che cazzo puoi dire? Che figa puoi dire? Ok, Però mi chiedo anche, appunto, il pubblico di settantenni che legge, che però è lo zoccolo duro di qualsiasi casa editrice, non soltanto di Einaudi, devono essere educate, no? Cioè, hanno pochi anni da vivere e va bene che continuano a comprare libri. Un po' mi spiace, un po' mi spiace essere invitata a delle cose in cui non sono la benvenuta, quindi, cioè, invitate, non farò dei nomi, però scrittori, scrittrici che non hanno bisogno di fare né figa né altre cose, perché proprio non ci sono atti sessuali nei loro libri, e che bello che, insomma, ci sia un interi romanzi in cui nessuno scopa. Però questa cosa, se è ancora un problema da persone che in qualche modo dovrebbero essere non soltanto progressiste, ma appunto grandi lettori e lettrici, e con tutti gli anticorpi del caso, un po' mi fa impressione. Mi ha toccato una grande pippa e voi state tutti mentre, così,
no? Mentre dicevi primo, specialmente prima volta, mi veniva in mente, allora, ne abbiamo già parlato anche la prima volta che abbiamo parlato insieme 2 anni fa, e una cosa, diciamo, un tratto proprio di Veronica è questa rifiuto, diciamo, dello strumento, del dispositivo del trauma. Questo in quasi ogni racconto appare la parola trauma o qualcosa di simile, e sempre per rifiutare una narrazione di un personaggio che si connota come qualcuno che ha subito un trauma. E tu dicevi giustamente, in realtà no, i memoir che vanno ora e i romanzi semi-autobiografici scritti in prima persona invece battono molto su questo, cioè spesso una persona trova il valore del suo romanzo, del suo racconto, della cosa che scrive, perché sta confessando un trauma, sta elaborando un trauma. E questo sembra avere in questo momento grande successo, forse sto pensando mentre lo dico, forse già siamo su un po' scavallamento di questa cosa, perlomeno viene da dire su un pubblico giovane, cioè nel senso forse i giovani sotto i 60 anni sono un po' più disposti a rinunciare a questa cosa, mentre invece appunto una scrittura che quella che va per la maggiore, poi effettivamente come dice Simonetti, abbiamo già citato noi in un podcast, Simonetti è un critico che ha scritto diversi libri, l'ultimo libro è Caccia allo strega, dice effettivamente se si vede i libri che funzionano sono libri che battono su questo, battono su un trauma, battono su una persona che ha vissuto una guerra, che ha avuto un'interruzione di gravidanza o aborto che dir si voglia, o ha vissuto una relazione violenta o cose del genere, e quindi questo meccanismo della confessione che però Veronica smarca completamente, nel senso Veronica mostra dei personaggi e delle personagge che questa roba qui la rifiutano, cioè non si vogliono dire come vittime, spesso con in modo ironico, appunto, che può dar fastidio. Quindi, niente, a me questa cosa qua piace molto. Forse, e invece mi sembrerebbe di dire, forse è una cosa italiana? Non lo so, mi sembra. Questi memoir sono proprio lo standard della letteratura anglosassone. Non lo so, che dici? Ti sembra attenta questa cosa? Cioè, nel senso, ti trovi in questa idea qua che... Cioè,
il trauma sì, è diventato una categoria merceologica e...
Però sembra ci sono più affezionati mai i vecchietti, le vecchiette.
Poi in verità la cosa che non viene perdonata, secondo me, perché è una cosa molto legata al racconto di un trauma, è gli togliere un po' la colpa. Cioè, senso, l'altra cosa che non c'è è il senso di colpa. Cioè, la cosa che forse non viene perdonata è il non sentirsi in colpa rispetto alla risoluzione di qualche...
Di base direi che la narrazione tipo classica è tipo dire...
Come, scusa? Di base?
La cosa base è tipo dire, oh, cioè, ho avuto questo trauma... Però, e poi l'illuminazione finale, sai che c'è? Non mi devo sentire in colpa di questa cosa. Questa sarebbe tipo la svolta finale del romanzo base di stesso tipo.
Di base di base.
Invece per te questa roba qua la dà proprio quasi, non dico per scontato, cioè è la caratterizzazione principale dei due personaggi. Che dici?
A me fa... non lo so, mi sembrano... anche simpaticamente ridicole tutte le persone che a un certo punto pongono il trauma come una spiegazione della propria vita, delle scelte, dei fallimenti, delle catastrofi, come se fossero dei supereroi. Cioè, alla fine i supereroi hanno avuto un grande trauma e da lì hanno sviluppato dei superpoteri. Cioè, quando comunque qualcuno viene lì a dirti no, perché ho avuto questo trauma, o appunto anche con questa no, cosa invece... ipercontemporanea che riguarda anche i giovani dell'autodiagnosi e della non lo so, patologizzazione di qualsiasi cosa, quindi c'è, cioè, di qualsiasi forma.
Vogliamo scrivere tutti quanti il romanzo di Harry Potter che ha avuto il trauma, cioè il personaggio per trauma per eccellenza, cazzo, il super cattivo per eccellenza che t'ha voluto ammazzare, tu hai scampato, ha ammazzato i genitori. Sembrerebbe tutti quanti che tutti vogliono scrivere il romanzo di Harry Potter che pensa e matura e elabora questo cazzo di trauma. Scusa,
no. Cioè, in generale, quando c'è un io che dice io sono così per questo motivo e già lo sa, a me mi fa ridere. Cioè, un po' perché me lo dice, cioè, nel senso, magari è vero, però che cazzo me ne c'ho a fare, non mi interessa. Cioè, voi siete arrivati a questa elaborazione, che sia stata attraverso un guru, uno psicanalista, le droghe, cioè, quando chiunque, questo nella mia vita, fuori dalla sfera letteraria, mi viene a dire io ho capito queste cose di me, che lo dico, madonna. Quella roba, quindi quella assertività sul proprio conto, che sia adesso passato un periodo tremendo ma ne sono uscito fuori e ti spiego perché, oppure io adesso ho capito che sono questa cosa, non lo so, mi infastidisco e trasformo quel fastidio appunto in un rovesciamento ironico, che è un po' quello che poi succede, insomma, nelle dinamiche tra personaggi.
Hai presente qualche modello, cioè...
Ah, preso qualche amico, sì.
No, qualche modello letterario di questa roba qua, di questo smarcaggio del... Cioè, a me mi viene in mente Philip Roth quando fa le cose in prima persona, tipo, sì, no, porta noi.
Anche lui, che però appunto sembra, anche se magari è un riferimento scontato, ma ci stiamo con Philip Roth, perché no?
Beh, tu dicevi, mi sembra, diciamo, la volta scorsa, diciamo, io non ho la confessione come meccanismo, cioè non ho questa cultura nella confessione, diciamo... cristiana al prete, nella confessione, se vogliamo, psicanalitica, ergo, se vogliamo dire così, ebraica, del parlare, del curarsi tramite la parola, e quindi questo strano meccanismo di...
La scaramanzia soft.
La scaramanzia soft.
Tra l'altro c'è da dire che il trauma è anche un dispositivo narrativo che in qualche modo crea delle forme chiuse, cioè nel senso, nel momento in cui viene superato... il romanzo si conclude, Harry Potter, per citare, diventa, non so, il campione di Quidditch, il mago più amato del... Cosa bella della scrittura di Veronica Raimo invece, e con cui si concludeva Niente di vero, cioè un racconto apprezzato dal nonno della protagonista, che pur non avendo una spiegazione esplicita, una conclusione definitiva, in qualche modo veniva apprezzato, è che sostanzialmente, non avendo il trauma, tutto il senso di colpa, che io estenderei anche a cose minori rispetto all'interruzione di una gravidanza, quali per esempio c'è un racconto su un tradimento che avviene all'interno di una relazione, la cosa bella è che non si interrompe, cioè questo è un libro di relazioni cioè che finiscono ma che in realtà sembrano non finire mai. Mi sembra che dal tuo punto di vista sia molto più appunto prolifico dal punto di vista narrativo questo, cioè è vero, non c'è il trauma, ci sono però dei dolori obiettivamente che non vengono, sembra, mai mai del tutto superati. C'è sempre a che fare con queste relazioni che tornano continuamente all'interno del discorso. E l'altro motore che volevo aggiungere per rendere un po' giustizia alla tua lingua, che è passata per di base eccetera eccetera, che la cosa che mi piace molto dei libri di Veronica Raimo è l'esattezza e la precisione con cui in realtà si misura ogni volta la sua scrittura. Cioè, è vero, ci sono gli intercalari gergali, se vuoi vagamente romaneschi, il di base l'abbiamo ampiamente citato, però c'è anche una tensione all'espressione che non è mai sciatta, che è una cosa rara in realtà nei romanzi e nella scrittura contemporanea. C'è una concentrazione metaforica che non è mai banale, mai scontata. Mi sono rimaste in mente alcune immagini, per esempio la frantumaglia di patatine di un aperitivo, la pozza... di calzini vicino al letto, forse perché tendo a produrre questo genere di pozze, e soprattutto uno dei motori, mi sembra, della tua scrittura è il fastidio per gli automatismi, per la lingua preconfezionata, che è altro dalla letteratura, no? E quindi a un certo punto c'è un verbale di una caserma che ti diverti a scrivere, mi sembra, oppure sei infastidito allo spelling delle parole straniere storpiate dagli altri, o da chi usa sentore per parlare di vino, no? Cioè, ci sono delle parole che tu in un libro non metteresti mai. Anche questo è una cosa che trovo interessante, perché secondo me chi si mette a scrivere un po' deve provare a fare questo, cioè scrivere una lingua che non è quella che effettivamente troviamo nelle cose più sciatti, nei titoli di giornale, che tu riporti in un racconto molto bello che si chiama Anita, che è fatto di appunto questo genere di pigrizie.
Sono contenta che mi dici questa cosa, e anche chi ci dia Anita, che poi un racconto che per me è stato molto problematico sia scrivere che riscrivere per questo libro. E, torno alla traduzione un po' sulla sciatteria, cioè credo che la cosa peggiore che può succedere quando traduci è trovare qualcosa di sciatto, cioè non, appunto, non impazzisci, non smadonni quando trovi una frase super complicata, anzi quella cosa in qualche modo ti fa ingarellare, tutti i termini proprio italiani, doc. E, però quando c'è la frase sciatta, invece stai lì e dici, ma no, che cazzo, perché ha scritto questa frase sciatta? Perché non sai restituire quella sciatteria, cioè ti darebbe da, appunto, da aggiustarla. Però la sciatteria è una cosa che in traduzione è difficilissimo restituire, soprattutto insensato restituire, e quando c'è quel tipo di sciatteria da traduttrice vado in affanno, ed è proprio quello che spero non succeda mai nei miei libri, cioè ci sto molto attenta, cioè penso, cioè non è che sto lì a pensare al traduttore, alla traduttrice che dovrà mai, anche no, insomma sarebbe vagamente narcisistico il pensiero, però un po' ci tengo a qualcosa che al limite appunto è banale, semplice, però non sciatto. E rispetto agli automatismi, sì, cioè mi fanno ridere tutti i tipi di retorica, per cui cercare di un po' di giocarci, di rovesciare i codici rispetto a tutto quello che poi è diventato un po', insomma, frasi fatte. Gioco molto sulle frasi fatte, anche... cioè prendendole in giro però rivoltandole per creare altre significazioni di frase fatte, e che non è soltanto nel gergo giornalistico ma nel gergo, appunto, anche nel gergo affettivo, nel gergo sentimentale, eccetera. Comunque siete agitatissimi, non so se sta succedendo qualcosa lì e... beh.
Questo per dire che appunto il titolo è anche un po' un manifesto da questo punto di vista di stile, secondo me, cioè l'eccetera è preferibile a qualsiasi forma di sciatteria, no? Cioè di retorica ampollosa a cui si può ricorrere.
Io volevo dire una cosa che non c'entra niente con quello che ho appena detto, con i luoghi comuni, ma che per me un po' come capisco questi racconti di Vronia, quindi visto che mi sa che fra poco chiudiamo, volevo dirlo, non volevo giocare. E, allora, io sono andato alla prima presentazione di questo libro, che è stata una presentazione bellissima, perché c'erano veramente 150 persone, forse al Pigneto, all'aperto, da tuba, c'era tutta la via occupata, e peraltro Veronica ha deciso di parlare molto poco e di far leggere un racconto per intero, invece. E quindi anche solo la cosa di sentire... Di vedere 150 persone in silenzio, attente a sentire un racconto, è stata una cosa molto bella, e sono una cosa molto belle che accadono, i risvolti belli quando non ha successo, forse mi verrebbe da dire. E questo racconto, c'era la commissione, e c'è un personaggio che muore all'inizio, è un personaggio, un vecchietto, e lo descrive molto brevemente come un tipo ben vestito, con la cravatta, ben abbinato, ma simpatico, non un dandy antipatico così spocchioso. E io avevo in mente, perché ero andato a qualche presentazione da tuba negli anni, e mi ricordavo questa persona, questo vecchietto, che rispondeva a questa descrizione, e che era molto ben voluto dalle persone di tuba, dalle ragazze di tuba, e mi faceva un po' strano, perché era un po' un corpo un po' alieno, molto simpatico, molto a suo agio anche in quel posto. E così io ho pensato, ma sta a vedere che questo vecchiettino in qualche modo può aver ispirato il personaggio, che peraltro vive al Pigneto, secondo il racconto, quindi magari qualche costanza c'era. E poi questa cosa probabilmente non è vera, perché il racconto poi ho scoperto che era appunto del 2011, quindi prima, nel racconto era morto, quindi prima che io lo potessi vedere la tatuba. Però ho avuto un modo molto di così di vicinanza, di emozione, un po', diciamo così, che è stata l'emozione a pensare che lei avesse potuto far leggere questo racconto proprio nel posto in cui forse poteva essere stato questa persona qui. E questo secondo me la dice un po' nel modo in cui perlomeno io leggo questi racconti, che sembrano essere un po' punk, un po' strapotenti, un po' ironici, appunto il rifiuto del trauma, ma c'è qualcosa sotto di ovviamente, se no non sarebbero belli, di emotivo. E denota anche un altro tratto caratteristico di Veronica, questa gerontofilia, diciamo così. I personaggi di Veronica vogliono molto bene ai vecchietti, specialmente maschi. E questo lo volevo ricollegare anche alla questione del trauma. Nel suo secondo romanzo, Tutte le vesti di domani, c'è un personaggio chiave, sebbene non appaia per molto tempo, che è di nuovo un vecchietto dandy Peter inglese, che insegna alla ragazza protagonista. Lei viene da un classe sociale, diciamo, medio borghese, e qui invece questo qui ha un po' di soldi e li usa, li sperpera per cose belle. E questo personaggio insegna alla ragazza questo, un po' questa di questa classe, diciamo così, no? Ed è un personaggio chiave. E mi sembra che la cosa bella anche di questi meccanismi qual è? Che anziché focalizzarsi sul trauma, ci si focalizza su, quindi su, diciamo, un evolversi, un svilupparsi come persona superando un male. No, si pone attenzione alle persone che invece sono state carine, che hanno insegnato qualcosa, che è molto diverso da come...
Perché superare la delizia è stupenda.
Però, no, ha molto senso, è molto difficile scrivere di una persona che evolve per una persona, per un'altra persona che gli ha voluto bene anche in modo...
Chietta, carina. Bello.
Vabbè.
Direi su questa nota.
Se ci trovi o mi sei detto una cazzata?
No, a parte appunto che l'altra cosa che hai dedotto da non so che, però era... Cioè, la mia passione per il gioco di carte, effettivamente i vecchietti sanno giocare a carte, e quella cosa per me è sicuramente... c'è una forma di devozione totale, più molto di più rispetto alle altre cose per cui di solito si prova devozione, ecco. E quindi non so, cioè no, sto veramente rovinando la tua chiusa. Basta.
Deve essere una chiusa, cioè deve essere una chiusa forse del tratto serio, niente di serio. Vabbè, se avete 5 minuti di pazienza e vogliamo fare un gioco, noi siamo queste le interviste agli scrittori e scrittrici con un gioco. E noi stavolta non ce l'abbiamo fatta a prepararlo bene, perché ieri sera ci siamo incontrati a fare domande, abbiamo fatto tardi, io sono 5 ore e ho pensato questo gioco, vedo qui sulla...
Guarderò.
Non è un gioco.
Ma la c'è tu finire.
Allora, siamo qua a Natale, tu hai una persona a cui vuoi molto bene, devi andare a pranzo il 25 a casa di questa persona, a passare il pranzo di Natale. E ci vai con una slitta, perché è un posto molto bello, e raccolto, con la neve fuori, dentro fa caldo.
Brancaleone.
Tutti i crismi. Brancaleone, però ci vede con la slitta. Quindi va là con la persona che ti aiuta con la slitta, che sta guidando un po', che dà la mano, e dice, oh, qua però c'è spazio, non c'è troppo spazio, quindi bisogna scegliere le cose. Bisogna scegliere...
Il gioco in cui bisogna scegliere, no, non lo faccio, per principio.
Vabbè, dai, sono scelte facili. Tu parli con questo, chi è che guida la slitta? Non un elfo.
Babbo Natale.
Babbo Natale. La slitta. Vabbè, vai con la Renna, ci senti? Renna, che te... Vabbè, Renna.
Gli animali parlanti non mi piacciono.
Vabbè, ti fa un cenno, tipo... C'hai un panettone e un pandoro. Cos'è che porti sulla slitta per andare il 25 e cos'è che lasci là?
Tra il panettone e il pandoro.
È un modo complicato per dire, ti piace più il pandoro o il panettone?
Panettone.
Ora i miei compagni di podcast dovrebbero...
Ok. Sei costretto a portarti un compare a Natale? C'è uno che ogni volta che parla di film dice iconico e l'altro necessario. chi dei due non può, insomma, ne devi scegliere a tutti i costi uno che sta accanto a te in questa slitta che sta improvvisando, perché il gioco lo scopro con te, quindi decidi tu. Necessario, iconico. Ah, ok, un Natale per sentire, Una poltrona per due è un film iconico.
Necessario, meglio iconico.
Ok, iconico.
La slitta scoperta, corre nel freddo molto veloce, credo pure. Sì. Non va assolutamente per aria senza attrito, non penso va sulla neve. E scoperta, peraltro. Fumi mentre va o no?
Sì.
Ok.
Pubblico ha delle domande, in caso se le prepari, io non ho più domande.
C'è lo spazio per Pandoro su sta slitta, dai.
C'è Pandoro.
Panettone.
No, se gli piacciono le carte, briscola 3-7.
3-7.
A posto. Grazie. No.
That's it.